23 novembre. Niente di nuovo. Ieri, come era stato stabilito, è partita la signora Merope con quella leziosa di Maria. E bisognava sentir quanti complimenti. Pare sia andato anche l'avvocato Maralli ad accompagnarle fino a Bologna. All'uscio di camera mia non ci sono stati più assalti. In ogni modo, io son deciso a resistere. Ho rinforzato la barricata e ho messo insieme anche una discreta quantità di provvigioni, procuratemi da Caterina per mezzo d'un panierino che ho calato dalla finestra del giardino, mentre la mia famiglia era andata ad accompagnare alla stazione la signora Merope.
Dalla Spagna ha portato un puntorello ammaestrato che per tutti fa il gelato.
24 novembre. Dopo la tempesta viene la calma. 3 giorni fa il cielo era cupo. Ora invece è sereno. La pace è conclusa. L'assedio è levato. Stamani, dal buco della serratura, mi è stato promesso di non darmi più bastonate. E io ho promesso solennemente di ritornare a scuola, di studiare e di esser buono. Così l'onore è stato salvo. E anche la mobilia e lo specchio grande, perché ho levato la barricata e sono uscito di camera. Viva la libertà! Signore, 28 novembre. In questi giorni non ho scritto nulla nel giornalino, perché ho avuto molto da fare per mettermi in pari con le lezioni. In casa son tutti contenti di me e il babbo ieri mi ha detto:
forse ti si presenta l'occasione di riguadagnare la bicicletta che hai perduta per la tua cattiveria con Maria. Vedremo.
29 novembre. Con oggi incomincia la nuova prova e questa volta voglio proprio vedere se mi riesce ad acchiappare questa famosa bicicletta che da tanto tempo mi vedo scappare davanti agli occhi. A casa non ci siamo che io, Virginia e Caterina. I miei genitori con Ada sono andati a passare una settimana da Luisa. La mamma è partita dicendo che questo viaggio non le farà pro, che si struggerà tutto il tempo che starà fuori per la paura che io ne faccia delle solite. Ma io le ho raccomandato di non stare in pensiero, promettendole che sarò buono, che anderò tutti i giorni a scuola, che ritornerò a casa appena finite le lezioni e obbedirò a mia sorella. Insomma, sarò un ragazzo modello. Voglio invocare tutti i santi del paradiso che mi aiutino a cacciare le cattive tentazioni. Caterina dice che tutto sta a cominciare, che non è poi una cosa tanto difficile essere buoni per una settimana sola. Basta volere. Non so come fa a sapere queste cose, lei che non è mai stata un ragazzo. Ma è certo che per aver finalmente una bicicletta credo che potrò fare a meno di gettare i sassi dietro i cani per la strada e salar la scuola. Non c'è che dire. Quest'altra settimana potrò girare su e giù per il paese tutto trionfante su una bella Riley. E la mia buona condotta sarà portata per esempio agli altri ragazzi. Mi sembra di sognare.
E c'era un grillo in un campo di lino. Ne chiese un pochettino.
La ringiumba la rilla lero, la ringiumba la rilla.
30 novembre. È passata una notte sola da che il babbo, la mamma e Ada sono andati via e posso dire di essere abbastanza contento di me. È vero che ieri ruppi lo specchio in camera della mamma, ma quella fu proprio una disgrazia. Ero con Carluccio a giocare a palla in quella stanza con l'uscio chiuso, perché Virginia non sentisse, quando la palla, che avevo legata alle calosce di mia sorella, per vedere se rimbalzava di più, andava a colpire lo specchio sul cassettone, che com'è naturale si ruppe in mille pezzi, rovesciando sul tappeto nuovo una bottiglia d'acqua di Colonia. Allora pensammo di andare a giocare in giardino, ma ecco che dopo pochi minuti comincia a pioviscolare. Fummo costretti a rifugiarci in soffitta e rovistare tutte quelle antichità. Quando più tardi andai a pranzo, mi misi addosso una vecchia zimarra del nonno, che avevo trovato appunto in soffitta, e non so dire le risate che fecero Virginia e Caterina nel vedermi così travestito. Avrò la bicicletta. Mi pare di essere stato abbastanza buono. Sono 2 giorni e 2 notti che i miei genitori sono partiti e non ho fatto altro che pensare alla bicicletta. Questa volta sono proprio sicuro da chi parla. Oggi è stata una giornata veramente di paradiso. Tirava un bel venticello fresco che mi ha fatto venire la voglia di andare a pescare, badando bene però di non affogare come mi successe l'altra volta. Se no, addio bicicletta. Dopo scuola sono andato a comprare una lenza nuova, degli ami, e mi sono avviato in riva al fiume. Da principio non venivano su che delle erbacce. Poi ho preso 2 ghiozzi, che sono sguizzati un'altra volta nell'acqua. Ma verso buio ecco un'anguilla vera, grossa come un coccodrillo. Che dovevo farne? Naturalmente l'ho portata a casa per mangiarla domani mattina a colazione, e per divertirmici stasera ho pensato di metterla per benino sul pianoforte, in salotto da ricevere. Dopo pranzo, Caterina ha acceso i lumi in quella stanza e mia sorella è scesa giù e si è messa a suonare e a cantare la solita romanza che canta sempre e che comincia... Nessuno ci vede, nessuno ci sente. A un tratto ha dato un grand'urlo. Una vipera! Che urli! Il fischio della locomotiva non c'è per niente a paragone. Io sono subito corso in salotto per vedere quello che era successo. Caterina pure è accorsa e abbiamo visto Virginia che si contorceva sul canapè come un cane arrabbiato. Scommetto che c'è qualcosa sul piano, ho detto a Caterina. Caterina si è avvicinata al pianoforte per vedere e poi via con un balzo è corsa alla porta di casa urlando «Aiuto!». Allora ha incominciato a entrare in casa la gente del vicinato e tutti, appena data un'occhiata al pianoforte, a urlare come disperati. «Ma se è un'anguilla!», ho detto io, stanco finalmente di tutte queste esagerazioni.
«Cosa?
Che cosa?»
hanno domandato tutti in coro. «È un'anguilla innocente!», ho ripetuto, mettendomi a ridere. Le donne sono proprio sciocche di buttare all'aria la casa per un'anguilla, che poi mangiano con tanto gusto quando viene portata a tavola, cucinata e condita. Mi hanno detto che sono cattivo per aver fatto spaventare Virginia. Si sa, è sempre la medesima storia, anche se ho la disgrazia di avere una sorella che non riconosce un'anguilla da una vipera. La colpa deve essere sempre mia. Dicembre. Virginia ha brontolato anche oggi perché sono stato tutto il giorno a pescare. Ma il peggio è che avendo il vestito buono ho fatto un bello strappo ai calzoni e una macchia di sugna alla giacchettina. Tornando a casa verso le 5 son salito su dall'usciolino di cucina per cambiarmi il vestito. A pranzo mia sorella mi ha detto: «Giannino, anche oggi è venuto il maestro a fare il rapporto della tua assenza. Se seguiti così, lo dirò certamente al babbo quando torna. Domani andrò a scuola». «Meno male. E hai portato a casa un altro serpente?» Ho risposto di no, che uno bastava. Mi preme la bicicletta e non voglio comprometterla per simili sciocchezze. 3 dicembre. Com'è paurosa mia sorella. Ha tanta paura dei ladri che non può dormire la notte, ora che il babbo e la mamma non sono a casa. La sera guarda sotto il letto, dietro gli usci, dietro la tenda della finestra, per vedere se c'è qualcuno in camera, e non spegnerebbe mai il lume. Non capisco perché le ragazze debbano essere così sciocche. Ieri sera erano appena 2 ore che dormivo saporitamente, quando fui svegliato da urla tremende, come se la casa fosse addirittura in preda alle fiamme. Balzo dal letto e mi affaccio al corridoio. In questo, mentre Virginia entra precipitosamente in camera mia, in camicia da notte, mi prende per un braccio e chiude l'uscio a chiave. «Giannino, Giannino, c'è un ladro sotto il letto!» esclama con la voce affannosa. Poi spalanca la finestra e si mette a gridare. «Aiuto, aiuto! Al ladro! Al ladro!» Tutte le persone del vicinato si destano a quelle grida e, in men che non si dice, sono all'uscio di casa nostra. Caterina e Virginia, che ha avuto appena il tempo di infilarsi una veste da camera, si precipitano giù, nelle braccia dei vicini, che domandano ansiosamente: «Ma che cosa c'è? Cosa c'è?»
«Un uomo sotto il mio letto! L'ho veduto io con i miei occhi! Presto, andate a vedere! Ma per carità, non andate su senza un revolver!»
2 di quelli che avevano più coraggio salirono su. Gli altri 2 rimasero con Virginia a rincorarla. Andai anch'io in camera di mia sorella. Quei valorosi guardarono ad agino sotto il letto. Era proprio vero, c'era un uomo. Lo presero per una gamba e lo trascinarono fuori. Egli lasciava fare, non pensando nemmeno a sparare la pistola che aveva in mano. Uno dei coraggiosi accorsi aveva afferrato intanto una seggiola per lanciargliela addosso, e l'altro stava col braccio steso armato di revolver, nel caso che avesse opposto resistenza. Ad un tratto tutti si rivolsero a guardarmi con gli occhi spalancati.
«Giannino, anche questa è opera tua!»
«Già, appunto», risposi. «Virginia crede sempre che ci sia un ladro sotto il letto, e ho pensato che non le sarebbe parso strano di trovarcene uno, almeno per una volta». «Giornalino mio caro, sai che cos'era che aveva fatto tanta paura a mia sorella e aveva messo sotto sopra il vicinato?»
«Un semplice vestito vecchio del babbo, ripieno di innocentissima paglia!»
«4 dicembre. Sono 5 giorni che i miei genitori sono partiti, ma Virginia ha mandato oggi un telegramma pregandoli di anticipare il ritorno. Ella va dicendo a tutti che se seguita a rimaner sola con me si ammalerà certamente.
E io intanto perderò anche questa volta la bicicletta. E perché? Perché ho la disgrazia di avere una sorella nervosa che di nulla nulla si spaventa. È giusta?
5 dicembre.
Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. È inutile dire che si sono sfogati tutti contro di me, ripetendo che sono un pessimo soggetto, un ragazzaccio incorreggibile, e tutte le solite cose che oramai so a mente da un pezzo. Il babbo, per l'affare del fantoccio, mi ha fatto una predica di un'ora, dicendo che è stata un'azione degna di uno sciagurato senza cervello e senza cuore, come sono io. Anche questo è un complimento vecchio oramai, e mi piacerebbe che si rimettesse un po' a nuovo. Non mi si potrebbe chiamare qualche volta, tanto per cambiare, uno sciagurato senza fegato e senza milza, o uno sciagurato senza ventricolo e senza coratella? Ma oggi era destino che fosse la mia beneficiata, la beneficiata di questo infelice Gian Burrasca, come mi chiamano tutti i miei persecutori, apposta, perché sanno di farmi dispetto. E le disgrazie mi capitano a due come le ciliegie, con la differenza che le ciliegie sia piacere che capitino così, mentre le disgrazie sarebbe bene che venissero a una per volta, altrimenti non ci si resiste. Il fatto è che il babbo non aveva ancora finito la predica per lo spavento avuto da Virginia, quando è arrivata una lettera di quel caro signor preside, il quale ha voluto fare il suo bravo rapporto per una sciocchezza accaduta ieri in scuola, una cosa alla quale si è voluto dare una grande importanza, non si sa perché. Ecco come sta il fatto. Ieri avevo portato a scuola una boccettina d'inchiostro rosso che avevo trovato sulla scrivania del babbo, e in questo non mi pare che ci sia nulla di male. Io ho sempre detto che sono un gran disgraziato, e lo ripeto. Infatti, guardate, io porto a scuola una bottiglietta d'inchiostro rosso proprio nel giorno in cui alla mamma del Betty viene in mente di mettergli una golettona inamidata di 2 metri. E lei mette al suo figliolo quella golettona proprio nel giorno che mi viene il capriccio di portare a scuola una bottiglia d'inchiostro rosso. Basta. Non so come mi è venuta l'idea di utilizzare la goletta del Betty, la quale era così grande, così bianca, così luccicante. E intinta la penna dalla parte del manico dell'inchiostro rosso, piano piano, perché il Betty non sentisse, gli ho scritto sulla goletta questi versi. Tutti fermi, tutti zitti, che se vi vede il muscolo siete tutti fritti. Poco dopo il professor Muscolo ha chiamato il Betty alla lavagna, e tutti, leggendo su quella bella goletta bianca scritti questi 3 versi in un bel color rosso, hanno dato in una grande risata. Da principio Muscolo non capiva, e non capiva nulla neppure il Betty, proprio come l'altra volta quando gli messi la pece sotto i calzoni che gli rimasero attaccati sulla panca. Ma poi il professore lesse i versi e diventò una tigre. Andò subito dal preside, il quale al solito venne a fare un'inchiesta. Io nel frattempo avevo fatto sparire la boccettina dell'inchiostro rosso, nascondendola sotto la base di legno del banco. Ma il preside volle far la rivista delle cartelle di tutti noi, che stavamo di posto dietro al Betty, cosa insopportabile, perché l'andare a frugare nella roba degli altri è proprio un modo di procedere degno della Russia. E nella mia trovò la penna col cannello tinto di rosso.
«Lo sapevo che era stato lei!» mi disse il preside. «Come fu lei a metter la pece sotto i calzoni dello stesso Betty? Va bene, tanto va la gatta al lardo.
E per questa cosa mi ha fatto rapporto.
Lo vedi?
Ha gridato il babbo mettendomi la lettera del preside sotto il naso.
Lo vedi? Non si finisce di rimproverarti di una birbonata che ne vien fuori un'altra peggio.
È verissimo, ne convengo. Ma è colpa mia se è venuta la lettera del preside proprio nel momento in cui il babbo mi rimproverava per l'affare del fantoccio. Dicembre. Scrivo dopo aver divorato tutte le mie lacrime. Proprio così, perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra, piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. Il babbo ieri ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia e per l'altra sciocchezza dei versi contro il professor Muscolo debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, niente altro che minestra. E questo si capisce perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra. E poi dicono che son dispettosi i ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno, rifiutandomi di mangiare, deciso a morir di fame, piuttosto che sottostare a una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più, e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminata in questo momento. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in 2 giorni, e tutte di capellini. Io domando se anche ai tempi dell'Inquisizione s'è mai pensato a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite, e io comincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era, e ho messo una manciata di sale nella casseruola dove era a cuocere lo stufato. Il bello è che oggi c'è a pranzo anche l'avvocato Maralli. Meglio così. Io, in camera mia, mangerò la mia nona minestra di capellini. Ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale. E sceso al pian terreno, sono andato a far capolino all'uscio della stanza da desinare. È stato bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. «Dunque», ha detto la mamma, «domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5».
«Sicuro», ha risposto il babbo, «perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così prima dell'11 saremo di ritorno».
«Io alle 6 precise sarò qui», ha detto il Maralli,
e voleva dir di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e s'è messo a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si son messi a dire:
che
è stato?
Ah, assaggiatelo,
ha risposto l'avvocato. L'hanno assaggiato. E allora è stato un coro generale di tosse e starnuti, e tutti hanno cominciato a urlare:
«Caterina!
Caterina!».
Io non ne potevo più dal ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove anderanno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza. credono di farla a me. Ma io starò allerta. Dicembre. Sono alla 19ª minestra di capellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5 e 6 minestre al giorno, tutte di capellini, ma se ne accorgeranno. Intanto stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè. Ed era un divertimento, dopo, il vedere come sputavano tutti quanti. Oggi poi c'è stato in casa un viavai di gente, e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere, con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno, che Caterina ha riposto subito nella credenza, chiudendola a chiave. Io però, sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza, ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto. Lo dico subito. La scatola era piena di altre piccole scatole tonde, sulle quali era scritto con lettere dorate «Nozze Stoppani Maralli». È stata una rivelazione per me. «Ah!» ho detto. «C'è uno sposalizio in casa e non mi si dice nulla!» «Ah! C'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiar minestre di capellini dalla mattina alla sera!» E aperto il sacchetto portato dal pasticcere e il cui contenuto, dopo aver scoperto quello della scatola, non era più un mistero per me, mi son fatto una bella scorpacciata di confetti, esclamando «No, cari miei, deve festeggiare gli sposi anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio, e sarebbe una vera ingratitudine il non fargli prender parte alla festa».
Miguel son sempre mi...